Detto tra noi, conversazioni con la direttrice.
Ciao a tutti e a tutte, Lorenza Ghidini al microfono per il nostro appuntamento mensile in cui ci confrontiamo sui temi importanti del periodo che viviamo. In diretta fino alle 10.30 con voi. Siamo partiti, per chi non era in ascolto ieri o non è riuscito a chiamare, lo può fare oggi. Siamo partiti dai due femminicidi di Milano questa settimana, dalle manifestazioni per ricordare le vittime, Luciana Ronchi e Pamela Genini, uccise anche stavolta dagli uomini che frequentavano o che avevano frequentato. Ve le abbiamo raccontate nelle nostre trasmissioni, abbiamo ragionato di come si può prevenire, di come si può intervenire e di come si dovrebbe educare. Il tutto proprio negli stessi giorni in cui la maggioranza ha deciso di vietare l'educazione all'affettività e alla sessualità alle scuole elementari e alle medie. E invece bisognerebbe iniziare dall'asilo a insegnare una cultura di rispetto reciproco fra bambini e bambine e a crescere i maschi con una cultura non prevaricante verso le femmine, alla larga da stereotipi che resistono, per cui i maschi devono essere forti, perché poi ci sono dei risvolti di questo, no? Succede che non si sanno accettare i no dalle ragazze e magari non è facile gestire la rabbia. Bisogna essere capaci di incassare senza sentirsi sminuiti nella propria mascolinità, no? Senza pensare che lei è un po' tua e non vuoi che sia di nessun altro. Perché poi anche per loro, lo diceva anche qualcuno, un educatore che ha telefonato ieri, che lavora con gli adolescenti, ma in generale per i bambini, gli adolescenti, insomma i maschi, soddisfare queste aspettative della società può essere un peso sotto sotto. Magari un padre che ti dice non piangere come una bambina o cose simili, insomma sono cose che ti possono mettere ansia, difficoltà. E allora il compito di crescere dei figli maschi con una cultura diversa dalla mascolinità tradizionale che è alla base del patriarcato è un compito fondamentale oggi, sicuramente riguarda molti e molte di voi. E dunque parliamo un po' di questo al termine di questa settimana, appunto, in cui sono state uccise proprio a pochi chilometri da qua Luciana Ronchi e Pamela Genini. Chiedo a chi di voi ha figli maschi in crescita o li ha avuti, anche se ora sono diventati grandi, se e come si sono posti questo problema. Dico se lo sono posti perché non è sicuramente scontato. Credo che su questo terreno ci sia un po' un prima e un dopo Giulia Cecchettin. Cioè lì si è capito un po' di più che c'è un problema, ce lo dobbiamo porre. Che non significa ovviamente accusare tutti i maschi in quanto tali di essere sotto sotto dei possibili assassini, ma significa che tutti o quasi sono cresciuti secondo un modello che è assimilato anche da noi donne, cioè dato per scontato praticamente, un modello che può generare varie forme di violenza, non tutte facili da riconoscere. Allora, come si può insegnare un modo diverso di essere maschio? Saremo adeguati noi, mamme e papà cresciuti nella cultura del patriarcato, nella cultura della gelosia come effetto collaterale dell'amore? Noi che tutt'oggi, 2025, se guardiamo la TV, possiamo vedere pubblicità in cui la mamma serve a tavola? O spot che continuano a trasmettere l'idea che un uomo, un ragazzo, è bello se è fisicato, se è forte, se è prestante e via così, insomma. Avete capito che ci siamo ancora dentro fino al collo in quella cultura lì. Ma partire dall'educazione dei figli maschi, ovviamente mentre in parallelo bisogna insegnare alle bambine a essere consapevoli sui temi del consenso, per esempio. Ecco, l'attenzione sui maschi mi pare decisiva. Come si fa? Ieri avevamo definito la trasmissione una specie di gruppo di autoaiuto fra genitori di maschi, peraltro lo sono anch'io. E la domanda vale, come dicevo, anche per chi ci è già passato, anche se credo che questa sensibilità sia una cosa abbastanza recente, quindi preferirei chiamasse chi ha figli piccoli o adolescenti adesso, no? Per ovvie ragioni. 0233 001 001 per le chiamate. 331 6214 013 per i messaggi WhatsApp, Telegram e SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati ieri. Pronto?
Pronto, ciao, ciao. Sono Nicola.
Ciao Nicola.
Io sono babbo di due ragazzine adolescenti e faccio il docente.
Scusami, ragazzine o ragazzini?
Ragazzine.
Ok, femmine. E fai il docente.
Sì, sono docente in un istituto agrario della campagna bresciana e lì ho...
E quello è il tuo osservatorio sui maschi, diciamo.
Mamma mia, guarda, un giorno mi è scappato di dire ai ragazzi vasectomia per tutti.
Oh mamma,
che così non vi riproducete.
Stai attento a non dire queste cose, scusa se posso.
Mi fanno dei discorsi veramente agghiaccianti. Corso un episodio di violenza su una ragazzina e ho affrontato il tema proprio a scuola di un ex che schiaffi, pugni, non cose gravissime, però insomma una situazione grave, e ho affrontato il discorso nelle classi e mi sono venuti fuori con dei discorsi allucinanti.
Ah, sì.
C'è un maschilismo ma rivendicato proprio. La cosa, anche il fatto di dirsi continuamente frocio, figlio di puttana, queste robe qua, e una volta quando uno ha dato del frocio all'altro, ha detto non ammetto questi termini in classe, in tre mi si sono alzati, sembrava mio capitano, si sono alzati dicendo io sono omofobo e me vanto.
Addirittura?
Sì, mamma, una roba, guarda, sono rimasto basito. Poi vabbè, dopo senti un po' di smontarli dicendogli vabbè, chi dice così spesso è un omosessuale represso, e questi rimangono spiazzati da risposte del genere. Però anche sulla questione della violenza di genere o comunque degli atteggiamenti maschilisti, discorsi del tipo ma la mia ragazza può uscire con me vestita un po' scollata in minigonna, ma se esce con le amiche non può vestirsi così. Ma questo ragazzino di 15 anni.
Insomma, sei molto pessimista, mi sa.
E soprattutto il discorso, perché poi tante volte viene fuori, sì, perché sono gli immigrati che la pensano così, vengono da certe culture, ma questi qua sono ragazzini che fanno fatica.
Ma figurati.
In italiano, ma parlano in dialetto e ragionano in dialetto.
No, ma queste cose sono assolutamente trasversali. Beh, Nicola, grazie di questa tua contributo.
Per loro le donne devono stare a casa a lavare e non devono andare a lavorare.
Ciao Nicola, grazie.
Ciao.
Pronto?
Ciao, sono io.
Sì, come ti chiami?
Ciao, sono Federica.
Ciao Federica.
Allora io ho tre figli, di cui due maschi e una femmina, più o meno tutti adolescenti, perché sono tra i 15 e gli 11 anni, quindi direi
ottimo
che ci siamo.
Osservatorio, sì.
Esatto, e tra l'altro sono una delle persone, delle molte persone che ha organizzato il presidio, diciamo, a Gor la settimana scorsa. E volevo allacciarmi al parallelo che avete fatto, che hai fatto appunto tra quello che accade anche dietro casa nostra e le proposte entusiasmanti del nostro governo. Perché lo stesso gruppo di persone molto vario, uomini, donne, genitori, cittadini, insegnanti vari, stiamo cercando di mettere insieme proprio la riflessione sulla violenza di genere e l'attacco all'educazione, all'affettività e alla sessualità, e vorremmo fare una rete. Quindi approfitto di questa tua questo momento che hai aperto,
certo,
per dirlo, perché a Gorla stiamo cercando di ritrovarci l'8 di novembre mattina, guardarci in faccia, contarci quanti siamo e cercare di far rete. E volevo solo aggiungere che stiamo cercando di interfacciarci con l'associazione Ombelico, che per chi non la conoscesse provi a cercarla in internet, lavora da 30 anni sui temi dell'affettività e sessualità nelle scuole, soprattutto secondarie di primo grado, fanno un lavoro eccelso e ovviamente sono i primi, insieme naturalmente alle famiglie arcobaleno, piuttosto che non un alimento.
Ok, 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 Federica, ma torniamo al punto. Tu da mamma come ti poni questo problema con i tuoi maschi?
È proprio così, perché appunto i modelli che diamo sono quelli, cioè io per prima purtroppo sono quella che fa tanto di militanza ma poi in casa sparecchia. Quindi questa contraddizione la vivo tutti i giorni, mi rendo conto del fatto che l'esempio che diamo conta molto di più dell'attivismo che promulghiamo fuori casa. Naturalmente questo non vale maschio o femmina, cioè sono un po' invasiva nella gestione casalinga, cioè alla fine faccio quello che faceva mia nonna.
Mi risuona questa cosa.
Esatto.
È molto comune. Senti,
l'unica cosa che posso dire, scusa se ti interrompo, che non faccio differenza tra i maschi e le femmine, ecco, questo almeno, però in effetti mi propongo come la mamma con il grembiulino e lo scopino in mano, quindi in effetti non è un granché, ecco.
Ecco, sì, ascolta, mi fa ridere. Volevo chiederti una cosa.
Sì.
Secondo te, almeno da quello che vedi nei tuoi figli maschi, c'è una difficoltà in loro, un'ansia o comunque una fatica, insomma, senza esagerare magari, nel pensare di dover corrispondere a un'immagine di maschio richiesta dalla società, quindi essere fisicati e per piacere alle ragazze, essere fatti in un certo modo, essere così appunto anche un po'...
Sì, ho capito. Sì,
cioè il maschio di un certo tipo, no? Come quello giusto, come quello che risponde alle aspettative anche dei pari, della società, perché poi alla fine questi ragazzini sono stati cresciuti da noi, che a nostra volta siamo stati cresciuti dai nostri genitori, e purtroppo questa cultura patriarcale si tramanda, cioè ci siamo ancora dentro e
fino al collo.
Non possiamo, come dici tu, no? Quando poi fai la mamma tutto fare, che fa tutto anche al posto degli altri, purtroppo non, insomma, stai mandando un certo messaggio di cosa deve fare la mamma e quindi la donna. In ogni caso, rispondimi sui tuoi figli maschi e queste ansie, queste fatiche, questa così.
Secondo me, cioè, ti risponderei un sì, nel senso che non sono particolarmente macisti, però rifacendomi all'intervento della persona prima, grazie a Dio non usano magari quel lessico assolutamente, però c'è un po' un tema di non essere identificati come troppo morbidi, troppo emotivi, troppo effeminati, quindi forse non è tanto da un punto di vista fisico, diciamo, dell'apparire, ma dal punto di vista del comportamento sicuramente sì, e ho l'impressione che nel loro gruppo di pari qualcuna di quelle espressioni possa anche venire fuori. In casa no, perché non è proprio il caso, però sì, cioè, direi che quella fatica che stai descrivendo, cioè mia più che loro, perché non so se per loro è una fatica, cioè, non sono sicura se sarebbero in grado di accogliere per esempio un amico che esponesse loro dei dubbi sui suoi orientamenti sessuali, non lo so, mi sono chiesto spesso cosa accadrebbe, cioè non penso che andrebbero, cioè, come dire, anche parlando del discorso chat, per dire,
sì,
più volte sono stati capaci di togliersi o segnalare quando erano più piccoli cose fuori luogo, però ci sono immersi, banalmente adesso non voglio generalizzare, se c'è Manner poi si arrabbia, fanno entrambi rugby, negli spogliatoi di rugby, per quanto sia tutto molto terzo tempo e quant'altro tu voglia, però c'è un certo stile comunque un po', no? Quindi magari loro non lo agiscono, però lo respirano, insomma.
Sì, certo.
Quindi,
certo. Anche perché non dobbiamo illuderci come genitori, e per fortuna, cioè purtroppo e per fortuna, ma forse più per fortuna, i nostri figli non è che li plasmiamo noi, cioè vivono nel mondo, vivono nel gruppo dei pari, e quindi la loro personalità è formata di tanti ingredienti che arrivano da varie fonti, no? E quindi non dobbiamo pensare che, insomma, se la imbrocchiamo noi è fatta, ecco, non è proprio così. Va bene, grazie Federica.
Grazie per questa giornata, presto, arrivederci.
Ciao. Allora, mi scrive un ascoltatore o ascoltatrice, non so come si chiama, esiste ancora il preconcetto che vestire una bimba di azzurro va bene, ma vestire un maschietto di rosa assolutamente no, detto anche da madri e nonne, perché l'azzurro eleva, il rosa invece toglie valore. E poi dice l'ascoltatrice o l'ascoltatore che questa storia dei colori è una cosa commerciale. 0233 001 001, è vera questa cosa, perché tutti questi stereotipi sono perfettamente ancora, cioè per quanto probabilmente dal punto di vista culturale qualche passo avanti si è fatto nel rendersi conto che sono stereotipi, però poi quando ce li hai dentro diciamo che ce li hai un po' nella testa. Pronto?
Pronto, sono io.
Sei tu, come ti chiami?
Sono Mari. Allora, io ho due figli che ormai sono grandi, hanno sulla trentina, un maschio e una femmina, però io li ho allevati in uno strano modo, nel senso che avendo letto Extraterrestre alla pari, il bellissimo libro di Bianca Pizzorno, ho deciso di allevarli quando erano piccoli, fino ai 16 anni, come bambini, cioè come persone, non come maschio o come femmina, cioè per me erano dei bambini, delle persone, quindi era tutto uguale, cioè non c'era nessuna, non si poneva neanche il problema se sei maschio o se sei femmina.
Sì, ok, no, capito. Ma tutto questo ha riscontrato, come posso dire, qualche ostacolo attorno a voi?
No, assolutamente, perché comunque era una dimensione diretta tra me e i miei figli, che gli ha dato forza, perché quando ti senti una persona, sì, anche se poi è vero, vai a scuola, vieni trattato da maschio, cioè poi fai tutto quello che devi fare, per carità, ma se dentro ti senti una persona, hai un valore in più, capisci?
Certo, certo.
Cioè, poi gli altri valori li adotti anche, li impari anche, voglio dire, ma sono valori secondari in un certo senso. Poi è chiaro che il maschio deve imparare a sapere come ci si comporta da maschi e la femmina deve imparare a sapere come ci si comporta da femmine. Però la femmina lo ha fatto anche, cioè si è comportata anche da femmina classica, però in un certo senso l'ha fatto con distacco, se vuoi, capisci? Cioè lo ha fatto perché era un gioco che andava fatto.
Capito. Grazie,
e
Mari.
Questo secondo me è stato molto bello, perché infatti adesso sono persone assolutamente splendide. Va bene.
Ciao Mari, ciao. Grazie, buon weekend. Ciao ciao. Allora, Daniele mi scrive che, allora, no, premessa, non chiamo perché qui figlio adolescente è qui a far colazione, anche ieri è stato carino perché un altro papà scriveva, ma siccome c'era il figlio, appunto scriveva perché c'era il figlio nei dintorni e non voleva davanti a lui telefonare e parlare di lui. Dice Daniele, basta sentire i testi della musica trap, c'è un modello di mascolinità di successo, tra virgolette, legata al bullo che ha i soldi, le auto veloci, le donne, ai ragazzi stanno facendo il lavaggio del cervello, molti ci cascano, omosessualità uguale il tabù dei tabù, ma da sempre, dice Daniele. Allora, devo dire, non vorrei adesso cambiare argomento, perché poi anche questo è un tema su cui molto si discute da quando va così di moda fra i ragazzini la musica trap, che io su questa influenza non sono molto d'accordo che i ragazzi poi si comportino in un certo modo per colpa di quello che ascoltano, perché voglio dire, quelli della mia generazione che ascoltavano Vasco Rossi a questo punto dovrebbero essere tutti tossici, no? Cioè, tanto per dire. Quindi io credo che questi trapper, poi vabbè, magari ci sono particolarmente violenti nel linguaggio, ma io credo che nelle loro canzoni ci sia una fotografia del mondo in cui sono inseriti. Cioè loro ci stanno raccontando un mondo, non sono dei manifesti, non sono dei testi che vogliono invitare a essere così. Secondo me sono una fotografia. Ed è un po' diverso, ma comunque insomma siamo fuori tema, se comincio ad andare io per prima fuori tema. 0233 001 001 e parliamo con i genitori di figli maschi, preferibilmente in crescita adesso, che è più fresca come impressione. Pronto?
Pronto.
Come ti chiami? Ciao.
Ciao, sono Ilaria. Io ho due maschi, 15 e 16, quasi 17.
Ok.
Allora, come dicevi tu all'inizio, anche per me è stato uno spartiacque su le domande che mi sono posta io, l'uccisione di Giulia Cecchettin. Forse avevo chiamato proprio Radio Popolare in quel frangente dicendo che mi aveva acceso un campanello ulteriore, non perché non l'avessi prima, per carità.
Sì.
Allora, in casa cosa facciamo? Beh, noi siamo in una situazione un po' particolare e privilegiata, perché il mio ragazzo, il secondo ragazzo di 15 anni è un ragazzo transgender,
okay.
Avendo dato segni fin da piccolissimo, questo naturalmente ha portato in casa ad avere, come dire, una libertà di espressione per far crescere sereno e libero lui, che forse ci ha aiutato, ecco, in
certo.
questo, e quindi ha dato ad esempio, è stato di esempio anche per quello più grande. E poi io sono separata e quindi d'improvviso, come dire, no, lavoravo anche prima e i compiti erano ben separati.
Hai fatto tutti i ruoli a un certo punto.
Sì, facevamo l'uno e l'altro, il papà faceva. Dopo mi sono separata e quindi da quel momento in poi veramente ho fatto l'80%, perché lui c'è, per carità, ma stanno prevalentemente con me, chiedono a me tutto, dai soldi ai bisogni di vita, dai problemi più esistenziali a quelli più pratici. E quindi hanno una mamma che si è dovuta comunque tirare fuori più di prima, come dire, e quindi hanno questo esempio qua. Comunque io parlo con loro, non dico quotidianamente, ma sempre, ogni occasione, per parlare di violenza in generale, per carità, nei confronti di chiunque, ma anche e soprattutto violenza di genere, che a me sta a cuore, no? Particolarmente, lo facciamo veramente spesso.
Cioè tu, posso farti una domanda? Quando c'è stato l'episodio, il femminicidio di Giulia Cecchettin, come posso dire, secondo te si è iniziato un po' a capire che la cultura maschilista e patriarcale genera per forza impotenza qualche possibile violenza? Capisci cosa voglio dire?
Sì, certo, sì sì, ma questo, allora, a parole,
cioè che è una cosa che riguarda praticamente tutti,
no? Assolutamente. Io il discorso che feci in quell'occasione ai miei figli è guarda, ne parlo con voi perché io sento che potrei essere domani il genitore di Giulia come il genitore di Filippo.
Certo.
Cioè, nessuno certo. è escluso, perché siamo permeati da questa cultura. Dico un'ultima cosa, non voglio togliere spazio ad altri. Proprio 2 mesi fa ho trovato una chat aperta, non guardo ormai più, sinceramente, ripeto, la comunicazione è costante con i miei figli, quindi non vado a guardare le chat, ma l'ho trovata aperta, una chat di mio figlio più grande, quindi cisgender maschio, che si chiamava Uomini Alfa No Checche.
Urca.
Urca, esatto. Tra l'altro partecipanti di quella chat, ho visto tutti i ragazzi che io conosco, quasi tutti, perché compagni da
tempo. Vedi, vabbè, così.
Sì, naturalmente, vabbè, io mi sono confrontata con altre mamme e naturalmente ne ho parlato subito con mio figlio. Lui mi ha detto, ma mi conosci? È uno scherzo, gli ho detto, Ettore, però cioè, le parole sono delle lame. Pensa se uno di loro, un tuo compagno, di quelli all'interno di questa chat, sta capendo di essere omosessuale e non l'ha ancora detto, che danno li fate, che male li fate. Beh, insomma, quindi poi, naturalmente, poi la paternale gliel'ho fatta un po' lì, poi a tratti ho ripreso l'argomento, ho chiesto se era stata cambiata la chat, mi ha detto di sì, non sono neanche andata a dirla.
Va bene, no, Ilaria, ti saluto.
Siamo sempre a rischio, come dire,
sì.
Perché la cultura è estremamente indietro, la nostra.
È quella. Grazie, Ilaria. Anche un papà, che si firma proprio solo un papà, scrive una cosa simile a proposito di essere sempre nel rischio, no? La cultura maschile è permeata di violenza e aggressività. È proprio considerato un valore. Ho 2 figli maschi e cerco ogni giorno di mostrargli altro, ma non è facile neppure con me stesso. Ecco, se ha voglia questo papà di telefonare, tanto qui si può anche stare anonimi e puoi anche dire ciao, sono un papà, e dettagliarmi un po' meglio se la sente di che cosa vuol dire non è facile anche con me stesso, mi interessa, perché in effetti, cioè, qual è la realtà? Purtroppo la conosciamo, poi adesso non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però che i ragazzini di oggi ancora ce l'abbiano un po' questa mentalità è abbastanza un fatto. Chiaramente, da anch'io mamma di un maschio, mi sembrava interessante vedere con voi che cosa si può fare anche proprio per mettersi nell'ottica che questo è un tema, che ce lo dobbiamo avere bene in mente e dobbiamo porci il problema di trasmettere costruire quasi, vorrei dire, una alternativa. Vediamo se c'è un altro messaggio, perché sono le 9:56, quindi poi fra un momento abbiamo un piccolo blocco pubblicitario, vediamo se magari c'è una telefonata in linea. Pronto? Pronto?
Sono io?
Sì, come ti chiami?
Sono Silvia, sono mamma di due bambini, una bambina e un bambino.
Ok.
Di 9 anni lei e 6 anni lui.
Ottimo.
Allora, io diciamo sono cresciuta in una classica famiglia italiana, nel senso che mio papà patriarcale, mia mamma è sempre stata a casa a lavorare da quando sono nate le figlie, io e mia sorella, e quindi l'impostazione è sempre stata quella, io sono il papà padrone, poi per carità una bravissima persona, però io ho cercato di impostare la mia vita esattamente all'opposto, perché io con lui mi sono sempre scontrata, ma anche violentemente, cioè ho preso anche vari cepponi per questa mia ribellione. Infatti il mio compagno è esattamente all'opposto, io quello che dico sempre, anche ai miei figli che sono piccolini, che li sto crescendo esattamente, cioè senza nessun tipo di differenza di genere. Infatti il piccolo si mette lo smalto con la sorella tranquillamente, per lui cioè uno dei suoi supereroi è Elsa, quella di Frozen, che spara ghiaccio. E alla materna c'erano le altre mamme sorprese che mi dicevano: ma sai che tutti i miei figli, mamme di maschi, mi dicevano giocano anche loro a fare Frozen, fanno una volta Spider-Man, una volta vuole essere Frozen, proprio perché li ho impostati senza nessun tipo di pregiudizio. Cioè, maschio e femmina, cioè, la differenza, uno fa la pipì seduto, uno fa la pipì in piedi, stop, punto. Questa è l'unica differenza. I giochi, i colori, il rosa, perché mia figlia, che è una femmina, detesta il rosa. Mio figlio adora il rosa, il fucsia, tutti questi colori forti, paillette. Quindi io non ho mai messo queste differenziazioni. E la cosa che continuo soprattutto a ribadire è il rispetto. Devi avere il rispetto dell'altra persona. La tua libertà finisce dove inizia quella dell'altra persona. Non la devi mai occupare, perché e tutte le volte gli dico sempre, perché soprattutto lui, il piccolino, che ha un carattere un po' forte, fa fatica ad accettare il no. Ti piacerebbe se lo facessero a te? Se ti tirassero un gioco perché non vogliono giocare con te, se fossero prepotenti con te, ti piacerebbe? E lui dopo un po' mi dice no, in effetti no. E secondo me questo è molto importante, far capire che quello che tu fai a un'altra persona, se lo facessero a te, ti piacerebbe. Immediatamente nell'altro.
Chiaro Silvia, grazie mille.
Ciao. Grazie a voi. Ciao.
Ciao. Un piccolo stacco pubblicitario e poi proseguiamo fino alle 10:30. Sono arrivati alcuni messaggi nel frattempo che vi leggo. Daniele per esempio dice: non voglio sminuire il problema gigantesco delle disparità legate al genere da condannare e cambiare, tuttavia credo sia bene considerare che il salto al femminicidio in questo contesto avviene per la cultura della violenza, anche in altri contesti, delle dispute, difficoltà economiche nelle separazioni, della gestione dei figli, eccetera. Tradotto, la cultura patriarcale è da cambiare, ma la maggioranza di quelli immersi in questo problema non arriva al femminicidio se non interviene una cultura di violenza sovrapposta, di estremizzazioni economiche, eccetera, cioè terreni su cui lavorare. E questa è l'idea di Daniele. Un altro messaggio interessante arriva da Graziano e dice così: il fatto che oggi finalmente si parli di genere, violenza di genere e femminicidi sta provocando in noi vecchi una distorsione disgustosa. Pensare e dirlo che la violenza di genere sia un problema nuovo, una depravazione delle nuove generazioni, fino a darne la colpa perfino alla musica trap. È un ribaltamento della realtà che assolve noi portatori e condanna i nostri eredi. 02 33 001 001 per chiamare in questa trasmissione dedicata al fatto di crescere i figli maschi al di fuori dagli stereotipi maschilisti, che sono quelli, no, che innervano la cultura patriarcale, che può generare violenza. E un altro messaggio interessante, mi ricorda uno che è arrivato ieri. Il problema è che oggi ci sono moltissimi modi di essere donna e pochissimi di essere uomo. E appena ti distacchi dal modello virile, da ultra o da super sportivo, rischi di essere percepito dagli altri maschi come omosessuale. Questa è una vera e propria gabbia per gli uomini, perché non permette di evolvere la propria personalità in modo positivo o di fare cose che si hanno voglia di fare. Ieri un altro ascoltatore, mi pare si chiamasse Daniele, aveva scritto sì, ok, una cultura alternativa dell'essere maschio vuol dire imparare a capire come trattare le donne, ma nessuno mi spiega come io devo essere maschio in un modo diverso. Interessante. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao, sei in diretta, come ti chiami?
Ah, buongiorno, sono Riccardo della provincia di Firenze.
Ciao Riccardo.
Io sono un nonno e ricordo perfettamente che negli anni 70 uscì un libro molto interessante, si chiamava Dalla parte delle bambine.
Sì, certo.
Ecco, famoso. Questo libro metteva in evidenza già all'epoca la carenza con cui rischiavano di crescere i maschietti in mancanza di quelli che venivano attribuiti come valori femminili, quindi diciamo la fragilità, il pianto, la dolcezza. Mm-hmm. Questo mi colpì tanto, all'epoca avevo poco più di 20 anni, quindi non è una novità questo porre l'attenzione sulla problematicità dell'essere maschi.
Sì.
All'epoca certo era un discorso che usciva da certi ambiti intellettuali e piano piano forse ha fatto strada, ma almeno fino a un certo punto.
Mm-hmm.
Quanto poi all'elemento degli stereotipi maschili attuali, guarda, io credo che in realtà esistono, e le vedo, modi alternativi di essere maschi anche fra i giovani, solo che di questo non se ne parla. Esistono. Io vedo giovani babbi che sono estremamente affettuosi con i bambini, vedo adolescenti che si intendono in un certo modo. C'è questa possibilità, solo che passa in secondo piano, passa silenziosa. Molto più evidente e roboante è la maschilità, quella secondo criteri patriarcali, ma si badi bene che però questo stereotipo vale anche al femminile, perché anche la femmina viene esaltata se ha delle belle tette, se sculetta, quindi sono stereotipi che valgono non solamente al maschile, purtroppo, ma anche al femminile. Quindi cosa posso dire? Io come nonno sono stato padre di una figlia e nonno di una nipote, ho sempre pensato di educare a una parità, diritti e doveri si interscambiano. Certo sono spaventato rispetto a quello che succede oggigiorno e ogni tanto viene proprio fatto di dirsi mi sento in colpa in quanto uomo, in quanto maschio, perché i maschicidi sono rarissimi e se accadono, accadono perché quel maschio era già violento e la donna si difende. Quando io sento parlare di eccesso di difesa da parte di una donna mi si rizzano i capelli in testa.
Certo.
Ecco.
Grazie Riccardo.
Bene, grazie a voi delle trasmissioni, sono un vostro abbonato.
Bene, grazie allora,
ciao,
doppiamente.
Ciao,
buona giornata. Luca scrive che è padre di due ragazze che entrano nell'adolescenza, sono molto preoccupato e ascolto con attenzione il dibattito con i genitori di figli maschi. La parte che faccio in casa è di dare l'esempio che ruoli preconfezionati non esistono. Della cura della famiglia ci si occupa tutti, padre e madre, il rispetto e anche condivisione delle fatiche e delle gioie che molti padri si perdono in nome di una mascolinità che li esclude da ruoli fantastici. E poi conclude: ciao, è il mio turno dall'ortolano al mercato. E quindi magari voleva aggiungere qualcosa, ma adesso sta facendo la spesa. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, chi parla?
Sono Ether e sono una mamma di un bambino di 5 anni.
Ok.
Abbonata.
Bene, grazie.
Allora, diciamo che anch'io vivo questa conflittualità tra quello che sento, cioè della serie I miei principi, e quello che riesco a portare a casa. perché diciamo io sono cresciuta solo con mia mamma e quindi ho avuto un riferimento di una persona, di una donna che poteva fare tutto. Ed è questo che sto facendo vedere a mio figlio, che la mamma può andare a arrampicare su ghiaccio, che può fare la torta, e il figlio può interromperla mentre sto parlando al telefono, un secondo, ma allo stesso tempo, mentre vede me, che faccio tutto, sia vesti prettamente maschili, come spaccare la legna, oppure femminili, come stendere il bucato, non riesco invece in casa a avere una parte maschile che fa vedere a mio figlio che anche gli uomini possono fare tutto.
Sì, ok.
Un po' le esigenze nate dal lavoro, perché io sono ricercatrice universitaria, non ho un orario di lavoro stabilito, quindi se io lavoro di più mi fanno una pacca sulla spalla, brava che lavora di più, però non mi arriva un qualcosa di più sullo stipendio, mentre il padre è partita IVA e se lavora di più sono soldi più che entrano. E quindi questa difficoltà fa sì che io mi prendo carico da parte della domestica, mentre papà ne resta fuori.
Certo,
quindi appunto non riusciamo appunto a avere questa, fargli capire che anche lui come maschio può fare quello che vuole. E non so se sono l'unica a avere questo problema.
No, beh, immagino proprio di no. Grazie, Ether.
Grazie, buona giornata.
Ciao anche a te. Ciao, ciao. 02-33-001-001. Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Sì, buongiorno, sono Christian.
Ciao, Christian.
Sono un papà.
Ok.
Intanto grazie per l'attivazione del dibattito. Io sono il padre di un regaz, che oggi si chiamano così, di 16 anni, abitiamo nella zona martesana, Gorla, siamo rimasti molto colpiti da quell'episodio, proprio qui sotto casa, non è che gli altri no, però sentirlo proprio qua vicino, infatti si è attivata la scuola, c'è stato un grosso movimento. In merito a interventi precedenti è molto interessante rilevare il fatto che una mamma ha detto ma nella chat è uno scherzo, ed è vero, e l'altra ha parlato dei colori.
Il figlio le ha detto così.
E le ha detto così, dei colori che per loro non è più un problema, infatti il rosa nelle cose trendy, fashion, che ormai si comprano su Vinted perché hanno mangiato la foglia, lo sanno che non devono spendere tutti quei soldi del brand e quindi comprano le cose che vogliono. È uno scherzo perché loro hanno la cultura del meme, una cosa che noi della nostra generazione, io sono nato agli inizi degli anni 70, insomma, come noi abbiamo visto lo stesso mondo, si divide tra chi è nato durante il periodo dell'analogico, quello che ha vissuto analogico e digitale e quelli nati solo nel digitale. Sì. Così possiamo capire. Per loro il meme è una cultura. Genius Loci è loro, gli appartiene, ed è vero che è uno scherzo, perché molti dei ragazzi, compagni di liceo di mio figlio, non si sognano neanche di fare discriminazione razziale, quindi discriminazione con persone provenienti da altri paesi, altre culture, discriminazione di genere, perché ognuno fa quello che vuole, ma per loro è assodato, non lo danno neanche come problema, e soprattutto una cura, un'attenzione per l'ambiente, per l'ecologia, che per loro è qualcosa che gli appartiene, e dobbiamo riconoscere che abbiano un'identità questi ragazzi, questa generazione, e dico ragazzi e ragazze perché è vero che anche le ragazze poi hanno problemi inversi, però da papà, genitore, divorziato di un figlio maschio, ti dico, è vero il calcio, però è vero anche che ascolta il Post, la Vera Gheno, Radio Popolare, insomma sono tutti molto molto attenti, e oggi, questo lo invito anche altri genitori con questa chiave di lettura, si dividono tra reazionari e progressisti, e purtroppo non sempre i reazionari sono persone che vengono da genitori di destra, di estrema destra, ma sono anche i figli di genitori che li hanno tirati su in un certo modo.
Certo.
Ecco, quindi penso di essere stato chiaro. Bisogna trasmettergli i valori. Quindi io da papà mi faccio un sacco di sbattimenti e anche ingoio tanti rospi, ma perché sa che su di me può contare su una figura che gli sarà comunque vicino nel momento della difficoltà, che gli lascia una serie di, cioè, da noi
va bene, chiaro
lo fa la mamma, non lo devo fare io, ok? Grazie,
ciao, ciao. C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: ho figlio maschio 19 anni e figlia 17. Il maschio, dolcissimo con noi, bullizzato alle medie, entra nel mondo come se fosse in un'arena. È difficilissimo fare capire che funziona e vale sempre impegnarsi nel dialogo, la tolleranza, la libertà. E poi c'è Elena che scrive: bisognerebbe anche crescere le donne in modo non patriarcale. Incontro quotidianamente ragazze adolescenti, amiche dei miei figli, ragazze incontrate in metropolitana o durante incontri a scuola, e mi colpisce come accettino svariate forme di controllo e violenza come fossero normale espressione di affetto e amore. Le vedo mostrare il corpo come fosse l'unico strumento di relazione e di parlare di relazioni in cui sono controllate da un ragazzo del quale non hanno stima. Le vedo come l'altra faccia dell'educazione all'uomo alfa. Allora, è chiaro che le ragazze sono vittime di questa cultura. Come lo sono, secondo me, i ragazzi? Quando dicevo i bambini maschi, gli adolescenti, hanno spesso difficoltà nel fatto di dover rispondere a uno stereotipo, no? E quindi anche loro, secondo me, sono vittime e vanno, appunto, secondo me, guidati, aiutati, sempre che ne siamo capaci, perché poi il punto è anche quello, di tirarsi fuori da questi stereotipi e a crescere con una mentalità diversa. Certamente questo vale anche per le ragazze, che sono, cioè, insomma, c'è poco da fare. Anche lì la cosa del fisico continua a fare molta breccia come stereotipo di ragazza di successo, no? C'è poco da fare. Sempre stato così ed è ancora così. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi parla?
Ciao, sono una mamma, Francesca, e ho due ragazzi adolescenti. Sono molto d'accordo con tanti interventi che sono stati fatti. Io ho lavorato con i miei ragazzi in due direzioni. Adesso hanno 13 e 15 anni.
Non ho capito se ragazze o ragazzi.
Ragazzi, maschi.
Ok.
Quindi sono proprio in linea, sì, con la tua domanda. E ti dico, quando erano più piccoli ho lavorato su, diciamo, rafforzare positivamente il concetto che che le donne possono fare tutto al pari degli uomini, proprio perché in una famiglia con tre maschi e una femmina abbiamo lavorato su questo concetto, e quindi come un po' compensazione, no, dello stereotipo che i ragazzi e che i bambini potevano vivere all'esterno. Mentre quando sono cresciuti abbiamo lavorato di più sulla loro autostima, l'accettazione dei loro anche difetti, debolezze,
sì,
e sull'accettazione in generale sia della diversità che del non avere paura di pensarla diversamente, non colpevolizzare chi è diverso dagli altri. E questo è un, come dire, a parte che è un concetto su cui crediamo molto, però penso che possa consentire ai maschi e ai ragazzi di andare a identificare anche i gruppi di amicizia, di studio, di calcio, piuttosto che altre attività, che più si avvicina alla loro indole. Quindi l'ha detto prima, non mi ricordo se è un nonno o un papà, però effettivamente c'è lo stereotipo, ma lo stereotipo del gruppo, del branco, perché
certo,
a questa età si muovono un po' come nei branchi.
Sì, per e forza, quindi... però è vero, cioè anche imparare ad accettare come giuste, naturali,
naturali.
Le debolezze, le fragilità, che invece nello stereotipo non sono consentite ai maschi, no?
Sì, e soprattutto andare a cercare dei gruppi, delle compagnie, degli amici che possano, come dire, somigliarsi in questo non aver paura della diversità, o comunque non aver paura di esplorare nuove amicizie, nuovi ambienti, perché è chiaro che i ragazzi hanno bisogno in questo momento di sentirsi parte di un gruppo, quindi se i gruppi sono limitati, ahimè, questa tendenza a replicare certi preconcetti si alimenta.
Può prevalere, certo. Grazie Francesca.
Grazie a te.
Ciao,
grazie a
ciao,
tutti
ciao.
E abbonatevi.
Brava, ben detto.
Ciao.
Allora, un ascoltatore scrive così, attenzione, è bello. Proviamo a notare questo, noi già adulti, genitori e magari ultra cinquantenni, sentiamo ogni giorno, magari dalla nostra stessa voce, il classico «in questo mondo ho paura per mia figlia», ovvero che la stuprino, e ci mancherebbe, dice questo ascoltatore. Non sento mai nessuno dire «ho paura per mio figlio che un giorno stupri una donna», perché, patriarcato docet, uno stupratore è comunque maschio, tra virgolette, credo che lo scriva con una connotazione quindi in qualche modo positiva, mentre alla sua vittima spetta la vergogna. Aspetto ancora di sentire un genitore che capisca il paradosso delle sue certezze. Ecco, allora qui mi torna in mente di nuovo il caso Cecchettin, perché suo papà Gino ha fatto, secondo me, un gran lavoro di divulgazione, tra l'altro con parole semplici, molto accoglienti, alla portata di tutte, no? Mentre quella sorella Elena Cecchettin è una militante, parla con parole radicali, giustamente, no? Parla a un certo, come posso dire, pubblico, tra virgolette. Suo papà, il loro papà, Gino, ha parlato a tanti maschi, a tanti papà, a tanti fidanzati, a tanti fratelli, e secondo me ha reso abbastanza bene l'idea che bisogna un po' guardarsi dentro da maschi. Quindi, come dice questo ascoltatore, bisogna un po' porsi anche il tema «ho paura per mio figlio», che invece sia dall'altra parte, no? della questione, che non sia la vittima, ma sia quello che agisce la violenza. Poi, ripeto, non è che dobbiamo per forza pensare al femminicidio, però qualsiasi tipo di violenza, anche una gelosia possessiva, anche un tentativo di controllo, ovviamente è qualcosa di sbagliato. E poi, ultima cosa, vorrei anche dire che sono arrivati diversi messaggi che fanno riferimento al mondo islamico, ai cittadini di religione islamica che vivono con noi, no? Parliamo del patriarcato islamico che vediamo nelle nostre città, dice per esempio un ascoltatore, ma non è l'unico. E veramente mi verrebbe da dire che non c'è nessun bisogno di andare a guardare nel mondo delle persone di islamiche radicali o anche non radicali, perché tutte queste cose ce le abbiamo qui vicino a noi, tra di noi, veramente senza andare tanto lontano, credo che valga molto la pena iniziare a ragionare su di noi. Tra non molto concludiamo questa puntata di Detto Fra Noi e diamo la linea al giornale radio. Come sapete, questa trasmissione va in onda una volta al mese, portando via lo spazio al demone del tardi, a Gianmarco Bachi, ma intanto l'abbiamo recuperato dalla finestra. Buongiorno Gianmarco.
Sì, come sai, un demone del tardi che alla fine non c'è mai stato, nel senso che c'è stata questa cosa un po' così, il demone del tardi che non era il demone del tardi per un motivo, per l'altro, per il carcano, per questo.
Esatto, infatti siamo qui a rassicurare, il demone del tardi tornerà anche in questa stagione, ma tornerà più avanti, perché?
Perché abbiamo preso una decisione necessaria, l'abbiamo presa insieme, perché tutti gli ascoltatori sapranno, perlomeno quelli che ci hanno seguiti nel corso della campagna abbonamenti, che tra il 12 e il 14 dicembre non devono prendere assolutamente alcun tipo di appuntamento, perché sarà il weekend fatale, decisivo, in cui cominceranno le celebrazioni per il cinquantenario di Radio Popolare. Succederanno tante cose in quel weekend ve le abbiamo sostanzialmente raccontate, però essendo tante ed essendo come dire una sorta di matriosca, di torta multistrato che dove c'è una cosa che ne conterrà un'altra e un'altra che sarà in parallelo a quella precedente, da qui alle giornate che verranno poi faremo anche ordine e daremo stabilità a tutte le informazioni che vi abbiamo dato. Quello che possiamo dire è che abbiamo una certezza scolpita nella roccia e che tutto il palinsesto di eventi del nostro cinquantenario comincerà ufficialmente alle 10:30 di domenica 14 dicembre e comincerà in un luogo che è la Fabbrica del Vapore, dove verrà inaugurata la mostra che racconterà per immagini i 50 anni di Radio Popolare, ma lì arriveremo dopo sostanzialmente 50 ore nette di una grande maratona radiofonica che vedrà ricoinvolte molte, tutte, speriamo, beh, tutte forse è difficile, però immaginiamo quasi tutte le voci che hanno fatto la radio in tutti questi 50 anni, e in cui si svolgerà questa sorta di staffetta, grande staffetta con tantissimi passaggi di testimone che vedranno protagonisti gli ascoltatori. Una staffetta che attraverserà tutti i territori del bacino d'ascolto di Radio Popolare, provincia in provincia, di città in città, di paese in paese, in cui stiamo cercando un testimonial, uno staffettista per ogni paese, per portare il testimone della storia di Radio Popolare appunto attraverso tutto quanto il territorio fino alla Fabbrica del Vapore. Abbiamo usato la campagna di abbonamenti come una sorta di crash test per verificare la voglia degli ascoltatori di partecipare. E abbiamo capito che quella voglia c'era, era intatta, era integra, esattamente come l'abbiamo conosciuta in tutti questi anni, e quindi adesso stiamo cominciando a costruire i percorsi, la meccanica, le tempistiche, che è una cosa piuttosto complessa. Abbiamo 6 settimane davanti.
E quindi scusami, ti faccio accelerare perché fra 40 secondi c'è il giornale radio. I sabati mattina con Gianmarco Bacchi saranno sostanzialmente dedicati alla faraonica organizzazione di questa. Sono già stanca, posso dirti.
E a proposito di tempistiche, se volete partecipare alla staffetta e non dovete essere atleti, vi basta portare il testimone anche per 10 metri, 20 metri, 30 metri, scrivete a 50@radiopopolare.it, 50 sia in lettere che in numeri.
Sì. Molto bene, quindi appuntamento, beh, in realtà per diciamo il rush finale di queste settimane nell'organizzazione con Poveri ma Belli dal lunedì a venerdì con Gianmarco Bacchi alla mattina alle 9:30. Grazie Gianmarco, buona giornata.
Ciao.
E grazie a voi che avete chiamato, che avete partecipato a questa nostra riflessione, a questo nostro gruppo di autoaiuto fra genitori di maschi. Da Lorenza Ghidini un saluto, buona giornata, buon fine settimana, ci sentiamo presto, la linea al Giornale Radio.